Cinema Cities Italia.
Viaggiare nelle città italiane attraverso la cinepresa. Ciao a tutti amici ascoltatori e benvenuti in una nuova puntata di Cinema Cities Italia. Oggi sono qui con Silvia.
Ciao!
E abbiamo un ospite speciale qui negli studi di Fuori Aula Network. Infatti oggi avremo l'onore e il piacere di intervistare Alessandro Ticozzi. Ciao Alessandro!
Ciao ragazze! Ciao amici e ascoltatori!
Benvenuto nei nostri studi. Oggi Alessandro è qui perché è uno scrittore e saggista italiano che si è recentemente occupato di cinema ed è venuto qui per parlarci dei suoi ultimi lavori, della sua esperienza che riguardano i grandi del cinema italiano.
I suoi saggi si concentrano su Dino Risi, Luigi Comencini e Enrico Maria Salerno.
Sì, questi sono gli ultimi tre che ho pubblicato.
Sì, esatto. E per favore, parlaci della tua esperienza universitaria e della tua carriera lavorativa. E quali sono i tuoi punti di riferimento, i modelli a cui ti sei ispirato nello scrivere?
Allora, la mia esperienza universitaria l'ho fatta al DAMS di Padova, mi sono laureato 10 anni fa esatti e per me è stato fondamentale l'approccio al cinema come fonte di storia che ho avuto col mio maestro, col professor Giampiero Brunetta, con cui mi sono laureato anche. E poi è come posso dire, questo approccio può andare bene anche per tantissime altre espressioni artistiche, per cui comunque un certo interesse, la musica leggera, il teatro, la televisione. Per me il DAMS a Padova è stata un'esperienza formativa molto importante, è stata una grande scuola di vita, di base, ecco. Comunque un certo interesse per il cinema ce l'avevo già da ragazzo, insomma, però quella è stata l'esperienza che appunto poi mi ha canalizzato, diciamo, delle basi più solide per concretizzare la mia passione, insomma, in un percorso professionale a tutti gli effetti. Io poi subito dopo l'università ho fatto stage in una casa di produzione cinematografica a Roma che si chiamava CHAC 2000 di Donatella Baglivo. Ho fatto mezzo anno di stage e lì, seguendo la post produzione di alcuni suoi documentari della serie I Grandi del Cinema Italiano, ho avuto, diciamo, degli approcci di base e poi quest'idea di sviluppare, diciamo, questo lavoro facendo, diciamo, riportando su carta, su libri, quello che lei, diciamo, con questa Donatella Baglivo, questa signora, aveva fatto e continua a fare con i suoi lavori documentaristici, quindi i suoi filmati audiovisivi.
Ma quindi è stata questa esperienza appunto che ti ha spinto a cominciare a scrivere la tua passione per il cinema?
No, in realtà io scrivevo già da ragazzino, poi guardando tanta televisione sin da tenera età, insomma, mi sono appassionato a questo mondo. Diciamo, poi la vita è strana, nel senso che, voglio dire, certe cose, come dice Venditti, no? certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi tornano. Io a 16 anni avevo vinto un premio letterario, avevo ricevuto una menzione al merito per un mio racconto intitolato Un ragazzo e il suo sogno, in cui esprimevo il mio desiderio già allora di fare l'attore. Sono stato premiato dal Lions Club Milano Duomo all'epoca, parlo di 17 anni fa. Quest'anno ho ricevuto una menzione al merito al premio Quasimodo. Io ho partecipato con i due volumi dell'Inviato dalla Rete, che accolgono quasi tutti i miei articoli e interviste precedentemente uscite online su alcuni portali di Roma e Milano, per cui appunto ho collaborato diversi anni. Il primo dei due volumi, L'Inviato dalla Rete, appunto, ha ricevuto questa menzione al merito. Di lì le cose hanno iniziato a muoversi. Il mio saggio Il grande abbuffone tra cinema e cucina con Ugo Tognazzi è stato poi premiato con al Borgo Albori nella sezione letteratura per il cinema, quindi due premi letterari in un anno, insomma, è un traguardo molto importante per me, un traguardo che però considero in realtà un nuovo punto d'inizio. Io non mi sento mai una persona arrivata, in me c'è sempre questa voglia di conoscere, di approfondire sempre. E quest'anno poi, tra l'altro, anche tornando al discorso dell'attore, io poi col tempo ho capito che le mie abilità, diciamo, erano più congeniali alla pagina scritta e allo scrivere di cinema e spettacolo. Però comunque sia, sempre quest'anno ho collaborato con un validissimo filmmaker padovano, Riccardo Arismeni, apparendo in due suoi lavori, un documentario e un cortometraggio in cui ho recitato appunto come attore. Quindi torniamo alla citazione vendittiana di poc'anzi. E adesso, prima di parlare di questi ultimi miei tre libri editi, appunto usciti quest'anno, mi sembrava appropriato come canzone, visto che io parlo in prevalenza sempre di personaggi del cinema o comunque sia dello spettacolo italiano, scegliere questa bellissima canzone di De Gregori, molto significativa a mio avviso, pure di questi tempi, anche se è una canzone di fine anni 70. Viva l'Italia!
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
allora ripartiamo con l'intervista e parliamo di Dino Risi, l'Italia in analisi, il tuo saggio del 2016. Cosa intendi dire con questa espressione, l'Italia in analisi?
Allora, per quanto riguarda il concetto che tu esprimi nella domanda che mi hai posto, ecco, io il titolo di questo mio saggio l'ho inteso in senso un po' più ampio, nel senso che in effetti nei primi due capitoli del libro, dal dopoguerra alla ricostruzione e dal boom economico alla contestazione, io ho parlato effettivamente, ho cercato insomma attraverso i suoi titoli più significativi di quegli anni di analizzare la società italiana di quel periodo appunto attraverso le opere più significative di Dino Risi. Questo per questi primi due capitoli. Invece per i due o tre capitoli successivi, dalle trasposizioni arpignane e ancora alla commedia all'italiana, Risi drammatici in poi, ho voluto, richiamandomi all'originaria vocazione psichiatrica di Dino Risi, perché Dino Risi è laureato in medicina e specializzato in psichiatria, ha fatto anche tirocinio al manicomio di Voghera da ragazzo, più o meno la vostra età. Ecco, io ho interpretato il titolo come analisi dei meandri della mente umana. Ecco, vi spiego meglio il concetto. Film come, che ne so, Poveri ma belli, Una vita difficile, Il sorpasso, I mostri, ecco, interpretavano la società degli anni 50-60 con una comicità allegra, anche se solo in apparenza, e dove però si nascondeva appunto tanto cinismo, tanta amarezza, però c'è ancora un certo umorismo, insomma, per cui magari questa amarezza veniva stemperata, passava in secondo piano, cosa che invece non succede più a partire dalla metà anni 70 circa, cioè da quando Dino Risi ha realizzato due film tratti dai romanzi di Giovanni Arpino, che sono Profumo di donna e Anima persa, che sono due film che comunque trattano con alcuni spunti da commedia amara, che sono in realtà più presenti in Profumo di donna che non in Anima persa, dove ci sono giusto un paio di macchiette vernacolari, il film ambientato appunto a Venezia, Anima persa, però voglio dire, sono due film in cui prevale il tema del male di vivere, della depressione, sin anche poi della schizofrenia, questo appunto in Anima persa. Tra l'altro Profumo di donna ha avuto anche l'onore di un remake americano interpretato da Al Pacino, e Shape of a Woman è valso poi l'Oscar ad Al Pacino.
Ecco, grazie per questa analisi appunto su Dino Risi, perché è comunque è stato anche molto interessante per noi leggere come i lavori di Dino Risi appunto siano permeati di questa sua vocazione per l'analisi psichiatrica. E passando invece a uno dei tuoi lavori più recenti, quindi Sull'eclettismo di Luigi Comencini, quindi cambiamo scenario, cambiamo autore. Ti chiedo ancora una volta di chiarire meglio il concetto che sta dietro a questo titolo, a questa tua analisi, a questo tuo saggio, e quindi di concentrarti sull'eclettismo, perché appunto i lavori di Luigi Comencini possono essere considerati eclettici.
Perché sia quelli cinematografici che quelli televisivi variano molto come tematiche, però allo stesso tempo questi film, queste opere, soprattutto quelle sue più sentite, si possono rimandare a un'unica vocazione, che è quella didattico-sociologica, o meglio pedagogica. Ecco, Luigi Comencini voleva dare un insegnamento attraverso le sue opere cinematografiche e televisive più importanti. Io avevo già pubblicato 3 anni fa un saggio intitolato Sull'eclettismo di Alberto Lattuada, in cui appunto le opere di svariato genere più significative di Lattuada venivano ricondotte a un'unica vocazione, che è quella letteraria. Lo dico perché io gli ho dato lo stesso titolo ai due libri, cambiando chiaramente solo il nome del personaggio a cui avevo dedicato questi libri, perché Comencini e Lattuada avevano fondato insieme la Cineteca di Milano, la Cineteca milanese, di cui quest'anno cadono i 70 anni dalla nascita ufficiale.
Uno degli aspetti su cui ti sei concentrato è la pedagogia nei film di Luigi Comencini. Cosa pensi abbia scaturito l'interesse verso l'infanzia di questo autore, che nei suoi numerosi film l'ha affrontata molte volte?
Ecco, quello che penso io non conta niente alla fin fine. Io cerco sempre di interpretare soprattutto il pensiero di questi grandi personaggi verso cui io mi metto assolutamente in ombra. Vi leggo una citazione che ho inserito anche all'interno del mio libro proprio a tal proposito. Dello stesso Comencini, ovviamente. Non so perché il problema dell'infanzia è divenuta la mia predilezione costante. Non si tratta di un programma che mi sono stabilito. Mi sembra che l'infanzia abbia la caratteristica fondamentale di essere l'unico momento di totale libertà per l'individuo. Ecco, per Comencini, insomma, il bambino è il futuro uomo prima che venga intaccato dai meccanismi della nostra società corrotta, e gli adulti non sono altro che bambini che si sono dimenticati di essere stati tali, ecco. E quindi c'è questo rapporto molto nei film, in queste opere di Comencini che trattano il tema dell'infanzia. Penso al film Incompreso, agli sceneggiati televisivi come Pinocchio, Cuore, l'inchiesta I bambini e noi. Ecco, c'è questo conflitto molto forte che c'è tra i piccoli protagonisti e il mondo degli adulti e le regole molto rigide, schematiche, che intendono costringere il bambino. In particolare è molto presente, insomma, nelle opere comenciniane il conflitto tra il bambino e il padre. Questo perché, tra l'altro, a Comencini è mancata una figura paterna di riferimento, perché suo padre era spesso assente da casa per lavoro, insomma, ed è venuto a mancare quando era un ragazzo, poco più, ecco, e invece Comencini ha sempre sentito una forte presenza da parte della madre. Quindi in qualche modo ci sono dei motivi autobiografici, a mio avviso, in questa scelta di Comencini, sia pure, diciamo, inconsci. E poi Comencini è una persona che è sempre stata dalla parte dei più deboli, i bambini, appunto, e anche le donne. Anche lì, per quanto riguarda le donne, a me vengono in mente soprattutto un paio di personaggi che per lui ha interpretato: la cardinale, la ragazza di Bube, il film La ragazza di Bube, poi lo sceneggiato televisivo La storia. Chiaramente i bambini però sono i soggetti deboli e difesi per eccellenza all'interno della nostra società.
Grazie, io vorrei farti fare appunto un'ultima riflessione sulla figura di Enrico Maria Salerno, a cui hai dedicato il tuo ultimo lavoro, che vedo che è uscito nell'agosto del 2017, quindi quest'estate. L'ultimo, appunto, a cui ti sei dedicato nei tuoi studi. Come presenteresti la figura di questo personaggio a una persona della nostra età che magari ne ha sentito parlare, ma non è esperto, non ha la tua cultura cinematografica? E soprattutto vorrei che tu ci parlassi, appunto, del tuo ultimo lavoro.
Allora, Enrico Maria Salerno è stato principalmente attore teatrale, uno dei più grandi attori teatrali del secolo scorso italiano, e anche, diciamo, ha avuto una valida carriera televisiva. Poi Enrico Maria Salerno al cinema si è prestato, ad esempio, a fare anche il doppiaggio, la voce narrante, per esempio la voce di Clint Eastwood nella trilogia del Dollaro di Sergio Leone è sua. La voce del Cristo pasoliniano del Vangelo secondo Matteo è sua. Ecco, a livello cinematografico io apprezzo soprattutto le prime interpretazioni, che non, diciamo, quando poi lui ha sì, insomma, si è prestato a interpretare film di ogni tipo, insomma, senza neanche più scegliere. Poi può capitare anche ai più grandi, in fin dei conti cioè da una ventina d'anni a questa parte persino il grandissimo Robert De Niro ha tanti pai che vada avanti col pilota automatico, ecco. In particolare in questo mio saggio a me premeva trattare Enrico Maria Salerno da un punto di vista particolare, cioè l'intellettuale impegnato in crisi di fronte alla corruzione e alla palese corruzione della società che lo circonda, società di cui comunque inevitabilmente e indissolubilmente fa parte. Ecco, un discorso del genere fatto con, cioè un discorso legato all'impegno attraverso, non so, la figura di Gianmaria Volonté sarebbe stato fin troppo ovvio e scontato a mio avviso, nel senso che è stato una chiave già battuta da tantissimi prima di me e sicuramente molto più importanti di me, ecco. E allora quindi ho trovato questo taglio inedito per trattare le sue interpretazioni più significative. Per questo io il mio saggio l'ho intitolato Le stagioni del nostro impegno, e dedicandolo appunto ad Enrico Maria Salerno, visto come attore e come regista cinematografico. Io l'ho suddiviso in 4 capitoli, proprio come 4 sono le stagioni che compongono un anno, e per il titolo mi sono richiamato a quello del film di Florestano Vancini, Le stagioni del nostro amore, dove appunto Enrico Maria Salerno interpretava un personaggio di questo tipo, un quarantenne giornalista di sinistra che i fatti di Ungheria del 56 e poi il boom del consumismo appunto negli anni del miracolo economico hanno mandato in tilt lui, la sua generazione impegnata, e questo lo porta di fronte ad alcuni ragazzetti che ballano attorno a un jukebox, a un chiosco vicino al Po, fuori nelle zone tipo Sapioneta, giù di là, insomma. Tu sei di quelle parti, se non
io
sbaglio.
Sì, abito vicino a quelle parti, sono vicino alla provincia di Mantova, sono di Casalmaggiore, non so se ne hai sentito parlare, che è a 5 km da...
Sì, comunque quel film, gran parte di quel film, tra l'altro, è stato girato proprio tra Mantova, Sapioneta, quelle zone lì, ecco. E c'è alla fine proprio Enrico Maria Salerno che di fronte a questi ragazzetti disimpegnati urla non mi arrete mai, come volete voi. Io prima di vedere questo film pensavo che fosse una frase delle 99 poste, ecco. E invece voglio dire, è un sentire comune a tutti quegli intellettuali impegnati che trovano disilluse le proprie speranze, le proprie aspettative. Io comunque penso, faccio una riflessione personale, il mondo non si può cambiare, però l'importante è sempre rimanere coerenti con le proprie idee. Poi si sa, la vita è anche compromesso, indubbiamente nella vita devi giungere a dei compromessi, però ecco, non rinnegare mai completamente se stessi e le proprie idee. E poi, tornando a questo mio saggio, io parlo anche di lui come regista cinematografico, prendendo in considerazione questi 3 film che lui ha diretto negli anni 70, il più celebre dei quali rimane senza dubbio Anonimo Veneziano. I film di Enrico Maria Salerno sono molto sentimentali, molto trattano dei temi sul rapporto uomo-donna, di sentiti anche con il filtro di quell'epoca, ecco, però cercando di non essere mai fazioso, di comprendere sempre le ragioni, insomma, di entrambe le parti, ecco. Non è né dalla parte dei borghesi bacchettoni né dalla parte per forza dei fricchettoni o delle femministe contestatarie. Cerca sempre di comprendere comunque la ragione di entrambe le parti, ecco. Poi pensiamo anche che in quegli anni Enrico Maria Salerno aveva passato i 40 anni, stava arrivando ai 50 anni, insomma, quindi era un uomo di mezza età, anche a lui aveva un rapporto con i suoi figli, talvolta anche conflittuale, come capita a tutti i genitori a quell'età, credo, quasi tutti, e chiaramente questo l'ha portato anche a fare delle riflessioni in tal senso, però sempre con equilibrio, con moderazione. Ripeto, sono film, comunque, anche Cari genitori, anche Eutanasia di un amore, tratto quest'ultimo da un romanzo di Giorgio Saviane, che vanno visti con l'occhio del tempo, ecco. Perché chiaramente se uno li vede oggi sono dei film che possono anche datati sia a livello di linguaggio filmico in alcuni punti che a livello proprio di dialoghi in sceneggiatura, però visti con l'occhio del tempo io li prediligo, ad esempio lo scrivo anche nel saggio, a certo cinema italiano di oggi con velleità autoriali, ecco.
E adesso vi lasciamo con una canzone che ha scelto proprio il nostro intervistato.
Beh, si parlava appunto di impegno civile, di coerenza con se stessi e con le proprie idee, insomma, e mi è venuta in mente una canzone di Ivano Fossati, io che amo molto il linguaggio popolare, tra l'altro ho pensato appunto alla canzone popolare.
Che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà, sono io oppure sei tu che hanno mandato più lontano, per poi giocargli il ritorno, sempre all'ultima mano, e sono io, oppure sei tu, chi ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia, ci si è trovato anche la morte, sono io, oppure sei tu, ma sono io, oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà, sono io oppure sei tu. La donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto, e invece io lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani, sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono proprio io che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio, e prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà.
giunti alla parte finale della nostra intervista e quindi per favore dici i tuoi progetti futuri e in caso se hai dei consigli o degli auguri da fare ai giovani universitari che amanti del cinema che vogliono intraprendere il tuo stesso percorso.
O
ma
anche dello spettacolo.
Esatto, non solo del cinema ma anche dello spettacolo e di tutto questo mondo.
Sì, perché tra l'altro voglio dire, questi discorsi possono valere più o meno per qualsiasi espressione artistica, ecco, poi il cinema è quella che conosco di più, ma questo non mi ha mai impedito e non mi impedisce tuttora di interessarmi anche di altre espressioni artistiche, come dicevo prima. Allora, per quanto riguarda i miei progetti futuri, insomma, ci sono dei libri che ho, degli altri saggi che ho nel cassetto, insomma, e che ancora sto preparando e che poi man mano nel tempo, al momento opportuno, tirerò fuori nel tempo e negli anni a venire, insomma, qualcosa. Quest'anno, da quando ho cominciato a ricevere i riconoscimenti di cui parlavo inizio puntata, ha cominciato a muoversi per me, lo dicevo appunto sempre prima, è un nuovo inizio, insomma, per cui darmi da fare per trovare a pieno sbocco in questo ambiente. Io ho anche delle retrospettive nel cassetto che mi piacerebbe riuscire ad organizzare, sperando di trovare qualche anima buona disposta a mettermi, a rendermi disponibile una sala. Ecco, io ho già organizzato alcune retrospettive qua in Veneto negli anni scorsi. Per quanto riguarda il mio augurio agli studenti universitari o comunque sia a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso artistico di qualsivoglia tipo è: non vi arrendete, lottate sempre per difendere i vostri sogni, le vostre aspirazioni, le vostre idee, fate di tutto per concretizzarle, non arrendetevi mai di fronte alle persone che vi dicono ormai è finita, lascia perdere, fai ancora il sognatore e cose di questo tipo. Lottate sempre e vedrete che alla fine riuscirete a realizzare le vostre aspirazioni. In fin dei conti il mondo è pieno di persone di successo che si sono sentite dire queste cose da giovani e che poi invece le hanno realizzate, se non tutte, perlomeno in gran parte. E del resto anche Steve Jobs diceva che diceva due frasi che mi hanno colpito moltissimo. Uno è: siate affamati, siate folli, ecco. E poi mi piace anche quella frase, io me l'ha citata un mio amico in un momento di sconforto, di abbattimento. Chi è così pazzo da credere di poter cambiare il mondo? E alla fine è poi quello che lo cambia veramente.
Va bene Alessandro, io e Silvia ti vorremmo ringraziare per essere stato qui con noi, per averci dato l'opportunità di intervistarti, ti ringraziamo anche per il tuo augurio a tutti noi giovani universitari e noi vogliamo augurarti in bocca al lupo per la tua carriera. La puntata
grazie.
Prego. La puntata di Cinema Cities si conclude qui, ma il nostro viaggio no, perché tra 2 settimane saremo a
Roma!